La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Colonna sonora rassicurante, cosa che invece non è assolutamente ciò che vuole stimolare il film di cui ci parla oggi Marcello Gerardi. Vi ricordo, il brano era Heaven Help Us, Beverly Bramers. Cercherò di documentarmi meglio, ma è stato già difficile capire di chi si trattasse ricavandolo dai titoli di coda del film. Caro Marcello, bentornato.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, tra le chicche che Marcello è andato, come dire, a capare, come si dice dalle nostre parti, va annoverata anche quella di cui parliamo oggi. Di che film ci racconti la trama e il racconto?
Allora, parliamo della città verrà distrutta all'alba, un'opera minore, lo dico subito, di George Romero, il grande inventore della saga dei morti viventi, che nel 68, anno fatidico, uscì con il capolavoro che è poi riconosciuto nel cinema mondiale, La notte dei morti viventi, che praticamente modificò i canoni dell'horror contemporaneo, e quindi è diventato un film, una vera pietra miliare per questo genere di cinema. Questo film, che venne pochi anni dopo, era un film che partiva addirittura non con le ambizioni minime del piccolo film in bianco e nero che poi si rivela un capolavoro ed esce dai circuiti underground. Questo usciva con delle pretese un pochino più elevate ed era La città appunto verrà distrutta all'alba, in realtà un pessimo titolo italiano, il titolo vero era The Crazies, cioè I folli, in cui si ipotizza in un futuro non meglio precisato in una cittadina della Pennsylvania, degli Stati Uniti, Evans City, e a un certo punto gli abitanti cominciano a impazzire letteralmente, cioè abitanti tranquillissimi, normalissimi.
La classica provincia americana.
La classica provincia profonda americana, e cominciano a verificarsi una serie di incendi dolosi assolutamente incomprensibili, fatti da persone estremamente miti, tranquille. La preoccupazione innanzitutto serpeggia soprattutto sul capo dei pompieri, la sua fidanzata, un altro dei pompieri che tra l'altro segretamente è innamorato di questa, quindi tanto per dire, e comunque questa triade comincia a indagare in qualche modo, fin quando un gruppo, diciamo, di ufficiali e di soldati in tuta rigorosamente bianca vengono in città e da un breve colloquio che sentiamo tra loro si apprende che è caduto un aereo militare da cui si è sprigionato un gas benefico, un gas sostanzialmente un'arma chimica batteriologica che ha addirittura infestato pure le acque, diciamo, del fiume e che determina una follia omicida praticamente nelle persone che abitano, insomma, che arrivano, che vengono raggiunte da queste esalazioni di quest'arma batteriologica. Ci sono anche persone immuni e questo film fa vedere che per esempio il protagonista, cioè questo capo dei pompieri, alla fine si salverà e praticamente non sarà tra le persone, diciamo, contagiate, però quasi tutti si contagiano. Il contagio avviene in forme di estrema violenza, cioè praticamente da una parte c'è la ribellione della cittadinanza nei confronti dei militari che decidono l'evacuazione della città e cercano di metterla in opera e appunto a un certo punto nel film non si capisce neanche più chi resiste perché non vuole questa evacuazione, chi invece utilizza la violenza perché è impazzito letteralmente, come una vecchietta per esempio tranquillamente seduta su un dondolo che accoltella con praticamente un militare che si avvicina per dirgli: signora, bisogna muoversi, bisogna andare via. Il film non bisogna nasconderlo, è abbastanza confuso, un po' troppo verboso, non all'altezza probabilmente delle aspettative che Romero aveva, perché voleva una consacrazione, se vogliamo, dopo il successo che aveva avuto con La notte dei morti viventi. Là dove il film era veramente raggelante, veramente costruito con colpi di scena che neanche ti aspettavi, improvvisi, che ricordo che a me, diciamo, spettatore giovane, fecero sobbalzare, uno dei pochi film in cui ricordo io e un mio amico sobbalzammo molte volte dalla poltrona, ma fu insomma un fenomeno mondiale. Questo è un film che invece risulta un po' prolisso e un pochino, se vogliamo, troppo verboso, però è sicuramente un coraggioso esempio di fantascienza distopica, perché alla fine succede un massacro fondamentalmente, insomma, generale. Uno scienziato che forse trova un antidoto non viene preso sul serio, quindi viene arrestato, praticamente cade addirittura per le scale rimanendo ucciso e si perde questo vaccino, questo, diciamo, antidoto, praticamente cade e le boccette vengono rovinate, si rompono e quindi insomma il film rimane con un'aura così di incubo, perché nei comandi militari di Washington si ritiene che l'opzione di bombardare con un'atomica questa città possa essere presa in considerazione. L'unico, diciamo, personaggio che sarebbe questo capo dei pompieri, che è ormai immune, cioè la sua fidanzata viene contaminata, tutti gli abitanti, anche viene contaminato l'altro pompiere che si batte, insomma, alla resistenza cercando di evitare l'evacuazione, tutti vengono contaminati, lui no, e capisce di essere immune. Però non lo dice per non essere sottoposto al trattamento praticamente che lui teme, insomma, un trattamento di sperimentazione. Alla fine si vede che va verso così questo gruppo di militari, entra nella base, ma non dice: badate, potete studiare me, il mio DNA, perché io sono immune. E il film finisce con il coraggioso colonnello, diciamo, delle truppe, insomma, che sono lì, che comincia praticamente a muoversi per la nuova missione.
Ma forse questo finale aperto è anche volutamente aperto, perché magari può lasciare lo spazio anche ad eventuali sequel o no?
Probabilmente Romero ha pensato anche a un sequel, ma poi non l'ha fatto. Diciamo che nella sostanza, nella testa di Romero, c'era sostituire i morti viventi con i crazies, con i folli, dove la filosofia dei morti viventi, che lui più volte ha delineato, è una filosofia che è stata tra l'altro interpretata in vario modo. Si parla della massificazione della società, questi esseri che fanno paura perché non è che provengono, non so, per esempio dall'aldilà, sono andati e sono ritornati, quindi sono oggetto, se vogliamo, di una teoria del soprannaturale. Questi esseri sono sulla terra, sono non morti, vagano sulla terra e praticamente è solo il terrore puro fino a se stesso, perché non c'è assolutamente neanche una spiegazione razionale. Sono persone che appunto hanno perso ovviamente la ragione, che si muovono generalmente in maniera lenta e che poi torneranno in tutti i film di Romero, in cui però lui mette una denuncia politica violenta e fortissima, come per esempio nel film che farà pochi anni dopo, nel 78, con Dario Argento, Zombie.
Certo.
In cui un grande, enorme supermercato, sul tipo di quelli che vediamo adesso, insomma, nelle nostre città, che allora però c'erano appunto in America, negli Stati Uniti, ma da noi in Europa insomma ancora erano molto rari, e si vedono appunto tutte queste persone asserragliate, poche persone asserragliate, mentre tutto intorno il mondo è stato invaso dagli zombie. Quindi è una denuncia della società dei consumi, una denuncia delle politiche repressive, come vuole anche essere in questo film La città verrà distrutta all'alba. Abbiamo la follia che appunto pervade una cittadinanza, e dall'altra l'unica soluzione che viene studiata è quella della bomba atomica. Tra l'altro il film ci lascia un altro interrogativo, perché a un certo punto si viene a sapere che altre città cominciano ad essere contaminate. Quindi è una fantascienza di tipo totalmente apocalittico, su cui bisogna dire è un film che insomma va rivalutato a suo modo, è un film che circolò poco.
Ma una cosa che ti volevo chiedere, Marcello, a 50 anni di distanza, e visto che si parla di virus, e visto che le tute indossate dalle truppe preposte alla vigilanza e al controllo, sì, assomigliano molto a quelle indossate dai nostri medici all'epoca del Covid, qual è la sensazione che si può considerare appunto dopo il Covid, vedendo questo film?
Diciamo, è un film che sicuramente già ancora ci può parlare, no? Ancora ci può parlare. Però è differente dalla situazione del Covid, nel senso che le tute sì, effettivamente sono molto simili a quelle che utilizzavano.
Anche perché c'è poco da inventarsi, il colore bianco può essere particolarmente azzeccato.
Sì. A un certo punto gli stessi soldati in questo film si lamentano: vestiti così di bianco siamo facilmente colpibili dalla popolazione che resiste, che comunque si ribella. Sì, sicuramente è una situazione che può ricordare una guerra batteriologica. Adesso del Covid non si è mai capito veramente che cosa è successo, ancora sono in corso indagini, chissà che non esca fuori poi che alla fine quel laboratorio cinese conteneva davvero un virus batteriologico, non si sa, è un'ipotesi che è stata fatta varie volte, però insomma diciamo che ci sono analogie differenti, certo. Fa impressione questa ipotesi di un futuro apocalittico che in effetti noi abbiamo vissuto, fortunatamente sembra che ne stiamo uscendo fuori, no?
Ma io penso anche al, per esempio qui parli dei ribelli, no? I negazionisti di oggi, i terapeutisti, sì, eccetera eccetera, forse un pochettino assomigliano alla popolazione.
Assomigliano nel senso, però il fatto che il film ci fa capire che questi ribelli, per lo più, oltre che diciamo dei rivoltosi, la stragrande maggioranza di questi sono contaminati o comunque nel corso della loro azione vengono contaminati dal virus. Quindi non è che la caratteristica di questo film è che Romero, nel suo cupo pessimismo, non è che vede questa resistenza come una resistenza positiva, vede praticamente una situazione catastrofica a tutti i livelli, cioè vede da una parte un potere cattivo e cinico,
e tra l'altro anche abbastanza impreparato per certi versi.
È abbastanza impreparato. Dall'altra vede il caos, infatti non a caso si chiama The Crazies, cioè i folli, vede una follia di risposta, cioè le poche persone che cercano di dare appunto un senso razionale, che cercano infatti di evitare anche l'uso della violenza, sono questo, questa è la coppia di fidanzati, un'infermiera appunto e il capo dei pompieri, loro cercano di evitare lo scontro, cercano più che altro di fuggire, di salvarsi, però non riescono, diciamo, almeno riesce solo lui a salvarsi, solo perché è immune. Però ecco, il film è di un cupo pessimismo, come era terribile La notte dei morti viventi, in cui l'unica persona, diciamo, un ragazzo di colore che riusciva a salvarsi dopo un assalto di un'orda di morti viventi, veniva ucciso per errore dai militari che ritenevano che fosse l'ultimo zombie rimasto. Quindi Romero vede, cupo, vede, insomma, vedeva, era uno dei registi politici apocalittici più, se vuoi, e l'ha detto e l'ha spiegato molte volte in molte interviste, diciamo, interviste, in video, così. Era di cultura profondamente progressista, era, diciamo, un uomo però che vedeva come questo meccanismo del consumismo e del mercato libero avrebbe comunque portato, diciamo, questo consumo senza fine alla distruzione degli esseri viventi.
Ma adesso, volendo fare proprio filosofia spiccia da quattro soldi, in realtà poi la società di oggi, con il consumismo ormai dilagante e unico motivo di vita per tante persone, crea, se vogliamo, degli zombie, se vogliamo,
certo,
tutto sommato, ecco, anche la totale passività con la quale la popolazione subisce e accetta quasi inesorabilmente le ingiustizie sociali, le disparità, se vogliamo,
fortuna,
è una raffigurazione odierna,
di
quello che lui pensava.
Pessimistica, sì, pessimistica, sicuramente lui vedeva catastrofica, perché vedeva che, insomma, questo avrebbe portato comunque alla distruzione dell'umanità, o comunque alla resistenza di piccolissimi nuclei di umanità che cercano ancora di mantenere, in tutti i suoi film che farà, diciamo, fino alla terra dei morti viventi, e ci sono piccoli nuclei di resistenza che si preoccupano di mantenere un livello minimo di regole sociali, di regole umane, ma insomma incombe la catastrofe, incombe la fine, e anche i film che sono a finale aperto, in cui non tutti, diciamo, si perdono, hanno sempre un'interlocuzione, come per dire, fin quando continuerà, anche quelli che riescono a fuggire, a salvarsi, non si sa verso dove andranno.
Un autore così, diciamo, particolare, così radicale, se vogliamo, e così,
sì, molto radicale,
e non poteva che arrivare poi negli anni Ottanta a collaborare con un altro genio dell'inquietudine, che è Stephen King. Infatti c'è,
sì,
Creep,
sì,
Show, eccetera, che sono il frutto anche, sì, della collaborazione tra questi due, che con aspetti diversi e con caratteristiche simili, ma non, diciamo, non è che si copiassero l'uno con l'altro, sicuramente
no,
sono portavoce anche di questa provincia inquieta, ma comunque apparentemente sempre uguale,
sì,
a se stessa,
sì,
no?
Sicuramente King è più metafisico, l'orrore di King è diverso da quello, diciamo, molto terreno di Romero, però sicuramente si sono incontrati, hanno parlato, e tra l'altro, insomma, Romero ha più volte esplicitato, insomma, questa sua filosofia, ciò che lui, insomma, sostanzialmente riteneva di essere il più politico dei registi statunitensi. Romero, se vogliamo, insomma, della New Hollywood, è una bandiera, cioè nel senso che utilizzava un genere di film generalmente considerato
B-movie,
minore,
certo,
minore, per mandare dei messaggi molto importanti e molto, se vogliamo, molto brutti, molto, molto apocalittici, però importanti, come per dire: attenzione, possiamo finire in questo modo, attenzione, la società di massa genera gli zombies, generano le persone non consapevoli del male che possono fare, genera questo bisogno, appunto il nutrimento, cioè questi vengono mossi esclusivamente dalla necessità di nutrirsi di carne umana. E questo è l'apoteosi del consumismo, diciamo, della società dei consumi, così come è stata creata soprattutto dagli anni 50-60 in poi. E anche la fine dell'America
del
sogno americano, insomma, quindi è un film, sono film disturbanti che in America hanno sempre cercato di relegare nei film di genere, ma nella sostanza sono dei film
più profondi
e più interessanti di quello che praticamente
apparentemente si potrebbe pensare.
Lui è stato ampiamente rivalutato comunque, insomma, nel corso della sua carriera, e diciamo che ha avuto anche dei riconoscimenti, non gli Oscar, non è un regista da Oscar, comunque ha avuto, diciamo, riconoscimenti critici negli ultimi anni, insomma, ed è rimasto appunto un regista di culto, un po' come è tuttora John Carpenter, no?
Certo.
John Carpenter per altri versi, cioè un cinema, se vogliamo, ancora più tradizionale di lui, però Carpenter, per esempio, spazia molto anche nell'immaginario metafisico, per esempio in certi aspetti che prende, per esempio, come nel Seme della follia, che prende, è un film inquietante preso da Lovecraft. Quindi è un
se vogliamo usare un termine un po' obsoleto, ma in questo caso abbastanza calzante, forse Romero è più militante.
Sì. Romero è più un regista militante per certi versi, in cui c'è una filosofia apocalittica che porta avanti in ogni suo film. Carpenter spazia di più, sono tutti e due maestri, tra l'altro tra loro si stimavano e si conoscevano, sono due maestri del cinema, apparentemente di serie B. Ma in realtà è cinema importante, è cinema che tra l'altro ha avuto riconoscimenti di critica e di pubblico in tutto il mondo, e la differenza è che Carpenter alla fine pure lui si è sentito superato ormai da Netflix, diciamo, dalle serie che impazzano in TV, e quindi negli ultimi anni si è dedicato a quello che pure sa fare molto bene, il compositore.
Sì, ma infatti la parte musicale è molto interessante, insomma.
Molto interessante, lo notai fin dai primi film che faceva, insomma, c'aveva una capacità, perché le musiche se le faceva tutte lui, e tant'è vero che ha dato dei concerti all'Auditorium, anche recentemente, un paio d'anni fa, quindi è comunque anche un grande autore di musica.
Tra l'altro lo stesso Romero è stato poi il produttore esecutivo nel 2010 del remake.
Allora, c'è un remake che è abbastanza controverso, in realtà è un buon film anche quello, non è un film superiore a questo come è stato detto all'epoca, forse perché un po' meno verboso, un po' più lineare. Non è né superiore né inferiore, è semplicemente diverso, il film è diverso, in cui si vede c'è anche la mano di Romero, però si vede anche che è un pochino più calato nei dettami del cinema commerciale hollywoodiano. Comunque sì, è un film anche quello inquietante ed interessante, insomma andrebbero visti tutti e due, insomma, ecco.
Quindi insomma una volta tanto non è la classica operazione, diciamo, di riscaldamento della minestra.
No, è un film che mi ricordo, insomma, anche lo vidi parecchi anni fa, però ha anche delle scene inquietanti,
perché
insomma,
genericamente Hollywood, quando è a corto di idee, va sempre a fare un pochettino queste operazioni di recupero che non hanno niente a che vedere con
però
il prodotto
anche
originale.
Qui c'è la mano di Romero e quindi una continuità in qualche modo si vede, insomma, ecco. È un film dignitoso anche quello, ho letto addirittura superiore, secondo me no, però è un film che se la batte, insomma, tutti e due, con pregi e difetti, insomma.
Allora, caro Marcello, credo che non ci sia molto altro da aggiungere, se non il fatto che noi sistematicamente andiamo alla ricerca della chicca o comunque del film.
Di film insoliti.
Questo, diciamo, a parziale risposta di coloro che mi hanno in qualche maniera segnalato alcune pellicole di cui non ci siamo occupati, per esempio del 73 c'è Polvere di stelle con la coppia Sordi Vitti, però insomma noi abbiamo altre occasioni per parlare di cinema italiano e oltretutto insomma se vogliamo talmente mainstream, se vogliamo usare un termine esterofilo, forse è più il caso di andare a pizzicare questo tipo di proposte che sono maggiore,
proposte a
più
mio
stimolanti.
Parere più intriganti. Poi Polvere di stelle passa ogni anno 10 volte in televisione.
Sì, c'ha un suo valore perché ovviamente parla dell'Italia, del dopoguerra, della guerra, della fine dell'avanspettacolo, spettacolo, eccetera, eccetera, insomma di tutta un'Italia che... Però insomma avremo modo anche di parlare degli stessi Sordi, che l'abbiamo fatto con lo Scopone Scientifico,
abbiamo parlato anche di
Monica Vitti all'epoca.
Di Monica Vitti.
All'epoca della morte l'anno scorso quando morì, insomma ne abbiamo parlato in maniera abbastanza diffusa. Comunque insomma... Lo scopo di questa rubrica è diciamo fotografare un periodo molto lontano in vari sensi dall'oggi che viviamo dal punto di vista cinematografico, ma soprattutto andare alla ricerca di cose che siano di più come dire
un pochino più stimolanti, un pochino più insolite,
e ovviamente continueremo a farlo anche nel 2024 quando parleremo del 1974, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che ovviamente con la fine del 2023 esauriremo il racconto del cinema del 1974.